con Lisbona e buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto grazie, benvenuta sulle nostre frequenze. Allora, tu vivi a Lisbona da parecchi anni, no?
Sì.
Ecco, quindi insomma, sì. Portoghese d'adozione. E quindi allora, la prima cosa che ti chiedo, perché quando ci siamo sentite anche notizie dal Portogallo non sono di rilievo. Allora, dici intanto qual è la situazione dei contagi, penso che tu seguirai anche quella italiana, quindi potrai fare anche un paragone, poi approfondiremo ovviamente la situazione.
Sì, allora intanto calcolate che il Portogallo ha 10 milioni di abitanti, quindi più o meno come la Lombardia.
Esatto, noi spesso in questi casi facciamo il raffronto proprio con la Lombardia, sì.
Sì, quindi è un paese relativamente piccolo. I casi stanno aumentando, il numero di contagi giornalieri è in aumento, l'ultimo che vedo, io sono collegata a un sito, l'ultimo che vedo è 1876 casi, quindi siamo quasi sui 2000 casi al giorno ed è del 20 ottobre. Calcolate che il periodo peggiore, quello di aprile, quando appunto abbiamo fatto il lockdown, siamo rimasti tutti a casa, eccetera, eccetera, il numero di casi giornalieri era 15. Quindi per fare un paragone con l'Italia bisognerebbe moltiplicare per 6, noi siamo circa 60 milioni e avete, ecco, 2 per 6, 12, è come se fossero 12.000 al giorno, quindi siamo messi piuttosto male. I casi sono ovviamente concentrati nelle aree di maggiore, come dire, con maggior numero di abitanti, quindi sono Lisbona, Porto, Cascais, dove io abito purtroppo, ma ci sono delle speculazioni sulle ragioni. Intanto c'è, diciamo, l'epidemia è passata alle classi di età più giovani, all'inizio erano anziani, adesso sono più giovani. Si parla dei mezzi pubblici, ovviamente, quindi anche con un gradiente sociale, perché quelle persone che fanno i lavori fondamentali, quindi che non hanno potuto interrompere il lavoro, che non possono lavorare da casa e che viaggiano nei mezzi pubblici, sono più esposte al contagio, anche se devo dirvi che qui a Lisbona non si vedono quei trasporti che si vedono a Roma, non sono così affollati. La situazione è che, pensate un po' a Venezia e Mestre, ovvero Lisbona è una città che ormai è diventata famosa, quindi i costi delle abitazioni sono inavvicinabili, il che vuol dire che moltissime persone vivono dall'altra parte del fiume, in queste zone, appunto Setúbal, Seychelles, che sono cittadine che servono, no, i lavoratori che vengono poi a Lisbona. Quindi ogni mattina c'è un grande traffico di barche che attraversano il fiume e che trasportano i lavoratori per Lisbona, i quali poi prendono mediamente una metropolitana, dei mezzi pubblici, eccetera. E qui apparentemente sono i focolai di infezione. Si dice, sono meno accurata in questa informazione, ma insomma gli ospedali non sono ancora le critici che abbiamo visto in Italia nel periodo peggiore, tuttavia insomma c'è un certo allarme, una certa allerta. Dal punto di vista delle come si dice, misure, il governo ha dichiarato il 14 ottobre lo stato di calamità, dando una serie di limitazioni, quindi mentre lentamente si era tornati, non dico alla
Ti sento male o non ti sento più? Ti sei spostata? Pronto? Ci sei adesso.
Non si possono concentrare più di 5 persone.
No, scusa, devi ripetere le misure, perché è andata via per qualche secondo la linea. Parlavi dello stato di calamità dal 14 ottobre. È caduta la linea. Allora, adesso richiamiamo. Un attimo, allora riprendiamo dallo stato di calamità. Pronto? Niente. Pronto? Ci sei? Pronto? Niente, è un po' complicato oggi purtroppo, mannaggia. Allora riproviamo ancora, sento che non è caduta la linea, ma non riusciamo a sentire. Pronto? Sì. Ah, ecco, di allora, scusami. Eccoci. Allora, eccoci. Dicevi lo stato di calamità dal 14 ottobre, quindi che misure?
Quindi il Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di calamità e ha introdotto la limitazione a gruppi di 5 persone, l'obbligatorietà della maschera anche in aria aperta, l'aria aperta, la ridisegnamento, come si dice, degli ambienti di lavoro, scusate, con più di 50 persone. E poi c'è grossa discussione parlamentare in questo momento sull'uso obbligatorio di un'app che si chiama Stay Away Covid, che insomma è fortemente suggerita, non è ancora resa obbligatoria.
Che è tipo la nostra Immuni per il tracciamento.
Esattamente. Sì, esattamente. Chiaramente è critico che venga adottata da molte persone, perché se nessuno inserisce il fatto, lo stato di essere contagiato o meno, è inutile. Però insomma c'è una grossa discussione, i soliti rischi, la violazione della privacy, chi è che gestisce questi dati e tutto il resto. E poi sono state dichiarate una serie di regole per, come dire, facilitare la vita ai cittadini, quindi i documenti in scadenza vengono prorogati fino al 31 marzo, non è necessario fare la revisione o comunque è possibile chiedere una proroga della revisione della macchina, eccetera eccetera, insomma tutta una serie di
niente. D'altra volta non ci sei più e non capisco da che dipende, è una telefonata un po' sfortunata. E mi senti? Pronto?
Io ti sento. Eccoti,
sì. No, a te andava via la voce. Ti volevamo chiedere, sì, questo ridisegnamento del lavoro sulle 50 persone, cioè che, sì, significa nella pratica?
Un po' un casino, perché le persone devono ridisegnare lo spazio di lavoro, quindi dare più spazio per permettere la distanza sociale, le maschere, e quindi capisci che è fattibile. Io stessa, noi lavoriamo in corti, quindi c'è un certo numero di persone che può venire in ufficio durante 2 settimane, poi andiamo a casa, vengono altre persone, eccetera. Quindi abbiamo ridotto drammaticamente il numero di persone presenti. Ovviamente se c'è un capannone di, che ne so, falegnami, ridurre il numero di persone presenti o creare delle barriere di vetro per separare l'uno dall'altro è un grosso casino, quindi aumenta chiaramente tutti gli ostacoli al lavoro che vanno poi a penalizzare l'occupazione e tutto questo.
E senti, e per quanto riguarda invece il lavoro a distanza si fa? Per chi lo può fare ovviamente, falegnami, sì, presumo, sì, di no.
No, ecco, esattamente, no, cioè è molto incoraggiato il lavoro a distanza, conosco altre persone che per esempio lavorano una settimana in ufficio e tutto il resto da casa, tutti quelli che sono i lavori appunto che passano attraverso il telefono, contabilità, il commercialista, l'avvocato. Adesso il problema grosso che mi immagino, voi sapete che molte delle aziende di teleservice, tipo non so, l'assistenza post vendita, si erano spostate da Milano a Lisbona, perché qui costa meno, quindi ci sono tantissimi italiani, giovani italiani, che fanno questi lavori telefonici. Una volta che gli imprenditori vedono che riescono a fare lo stesso lavoro scaricando buona parte dei costi sul lavoratore, perché se tu lavori da casa l'energia elettrica è la tua, il riscaldamento è il tuo,
certo,
non dico, forse per il telefono si saranno organizzati, voglio sperare, però internet e tutto questo, io dubito fortemente che si tornerà indietro. Quindi ci vorrà una certa attenzione a far sì che si rivendichino opportunamente anche tutti quelli che sono dei diritti ad avere delle compensazioni per tutti questi costi in più. Per farvi un esempio, la mia bolletta dell'elettricità nel periodo in cui avevo il figlio grande a casa, il marito a casa eccetera, è triplicata, letteralmente triplicata. Stavamo tutti, inoltre lavoriamo tutti sulla stessa banda internet, quindi insomma, e che di queste sono un po', diciamo, alcune delle
Certo, questo è un problema che ovviamente esiste anche da noi e che non è stato ancora affrontato, anche quello sulla sicurezza sul lavoro, che a questo punto si sposta a casa e sono altri problemi. Senti, e per quanto riguarda la scuola?
La scuola è stata chiusa da da aprile fino alla fine dell'anno, è stata completamente chiusa. I ragazzi lavoravano da casa, online, insomma, con tutti i problemi, vi potete immaginare. Io a casa ho un adolescente, quindi il numero di ore che ha passato su giochi, o insomma, un po' alienante, diciamo.
Ma mi dicevi adesso, fino alla fine dell'anno, di quest'anno, ancora sono quindi didatti?
No. A settembre sono tornati
l'anno scolastico, sì, scusa.
Ovviamente hanno tutte delle organizzazioni particolari per cercare di compartimentare i gruppi etari il più possibile, ma come sapete alcuni professori passano da un gruppo all'altro, quindi per esempio noi abbiamo già avuto una crisi, sono dovuti rimanere a casa 2 settimane, chiaramente cercano di far rimanere a casa il gruppo che ha avuto contatto, non tutti, e quindi per il momento sono a scuola. Comunque mio figlio va in una scuola privata, ma qui le scuole pubbliche sono ben organizzate, hanno comunque anche il servizio in linea, in modo tale che se un ragazzo per esempio è entrato in contatto con qualcuno a rischio, può rimanere a casa e continuare a seguire le lezioni. E quindi si presume che se dovessimo ritornare tutti a casa, sono già organizzati online.
Senti, invece sul sistema sanitario come funziona, adesso una panoramica su come funziona quello pubblico, i rapporti col privato, e poi vediamo anche i riflessi.
Allora, uno statement generale, una dichiarazione generale: quando te ne vai dall'Italia ti rendi conto di che bel servizio sanitario nazionale abbiamo e quanto bisogna tenerselo stretto.
Difenderlo, appunto, diciamo, perché è molto sotto attacco, certo.
Ecco, perché quel livello di capillarità e di eccezionalità, di eccellenza e di che fuori si trova un po' meno. Qui c'è un servizio sanitario nazionale generale, come abbiamo in teoria, come abbiamo in Italia, di fatto c'è un privato molto aggressivo, ci sono le assicurazioni che hanno i contratti con i privati. Quindi diciamo che nell'ambizione delle persone c'è di stare sul privato. Non c'è qui quella percezione sia nella scuola che io mi ricordo che noi pensavamo che la scuola pubblica fosse la migliore perché i professori erano selezionati sui concorsi, cioè, e così io ho lavorato nella sanità pubblica in Italia, tu pensi che i migliori siano nel pubblico, poi magari hanno le loro cliniche private. Qui non c'è questa percezione. L'assistenza sanitaria funziona in maniera intanto molto diversa a seconda dei quartieri. Se sei in un quartiere bene, c'è meno gente che affluisce al servizio pubblico e quindi ti hanno appuntamento in tempo, eccetera. Se sei in un servizio più problematico, la gente aspetta ore, anni, aspetta anni un esame che non è più poi efficace, eccetera eccetera. Al momento, come dicevo, gli ospedali non sembrano essere ancora in quella crisi che abbiamo visto in Italia, però insomma è un servizio anche abbastanza sotto pressione. Loro si sono organizzati già da prima, avevano un servizio telefonico attivo 24 ore che cerca di, perché qui il mito ce l'abbiamo avuto anche noi un po' di anni fa, è al pronto soccorso, per fare presto si va al pronto soccorso, e loro avevano istituito una linea telefonica ben accurata. Io chiamai un paio di volte per mio figlio quando era piccolino e veramente al telefono sono riuscita a fare il triage, devia su, per esempio ti danno l'appuntamento con il pediatra in settimana oppure eccetera eccetera. E quindi questo servizio adesso ovviamente bolle, anche perché dichiarano proprio che se hai sintomi non devi andare a un servizio sanitario, devi stare a casa, telefonare e sentire che cosa ti dicono, appunto per evitare di aumentare le infezioni. Che io abbia sentito, vi dico la verità, non ho fatto uno studio approfondito, ma non mi pare che le infezioni ospedaliere siano a livelli gravissimi.
Senti, invece su tutte le altre prestazioni, perché qui in Italia praticamente, nel Lazio sicuramente sono di fatto bloccate, tu dicevi che già prima in certe zone dove era, diciamo, la condizione economico-sociale imponeva l'utilizzo del servizio pubblico, già era in sofferenza. Adesso, secondo te, la cosa si è aggravata, cioè si sono allungati, sono state sospese delle prestazioni, qui sono proprio bloccate, almeno nel Lazio e ritengo anche in molte altre parti d'Italia, lì com'è?
Qui il vantaggio è che sono meno, c'è meno popolazione, e questo lo vedi un po' in tutte le cose. Quindi dell'Italia so, perché le mie ex colleghe, appunto, che c'è anche nei dati di mortalità, si vede un tasso di mortalità extra ospedaliera. Attenzione, vuole dire due cose: vuole dire che il servizio pubblico non riesce più a dare l'assistenza di prima, ma anche che le persone hanno talmente tanta paura in questo momento che rimandano. Qui la situazione è meno grave, perché la comparazione originale era già difficile, le persone aspettavano già mesi o anni e adesso la situazione non è molto cambiata, però insomma sì, inevitabilmente il servizio pubblico è sotto pressione.
Senti, invece riguardo poi agli umori nella popolazione, diciamo così, sì. Ci sono state prese di posizione, non so, adesso qualche iniziativa?
Il popolo portoghese è un popolo poco reattivo, non sono riottosi, come si dice, non so più come si dice in italiano, come sono gli italiani, i francesi, qui sono un pochino più calmi, quindi non che io sappia non ci sono state manifestazioni pubbliche. C'è, ma credo che non abbia molto a che vedere con il Covid, comincia a sentirsi anche qui una tensione di tipo razziale, ci sono stati degli attacchi in alcuni quartieri, dovete immaginare che essendo un paese di ex coloniale, ci sono alcuni quartieri dove sono, la maggior parte sono di origine africana, e ci sono state tensioni con la polizia, ci sono state inchieste, e apparentemente dentro la polizia ci possono essere delle aree più, insomma, delle persone, degli individui con posizioni un po' più estreme, quindi insomma abbiamo visto nei telegiornali due o tre situazioni critiche un po' in questi quartieri, ma non credo che siano particolarmente collegate, cioè non abbiamo il no mask per esempio. Credo che sia un paese che ha un filo di fiducia in più nelle istituzioni, anche perché, come voi sapete, in questo momento il nostro governo è un governo di socialista, cioè abbiamo appunto Antonio Costa, che diciamo che li ha un po' transitati fuori dalla grande crisi economica, ha saputo tenere testa alle richieste dell'Unione Europea e in una forma, sapete, si chiama geringonza il governo che abbiamo qui, perché è riuscito a creare alleanze assolutamente impossibili in teoria, però con questo obiettivo di portare il paese fuori dalla crisi nera che c'era stata, è effettivamente riuscito. Quindi diciamo che per quanto io sento, non sono una giornalista quindi non ho studiato il caso, ma per quello che io sento c'è una certa fiducia, e quindi le persone stanno chiaramente soffrendo, non è facile, c'è grande incertezza, molti hanno perso il lavoro, molti hanno visto una drammatica riduzione nel numero di affari, di contratti, di cose eccetera eccetera, però non sento una grossa tensione sociale.
E dal punto di vista degli interventi proprio a sostegno delle imprese, diciamo così, anche delle singole persone che appunto hanno perso il lavoro, hanno visto ridotto il reddito, il Portogallo ha preso delle decisioni?
Che io sappia, ancora una volta mi dispiace, non mi sono documentata a sufficienza, se vuoi possiamo incontrarci un'altra volta e lavoro meglio, ma che io sappia ci sono tutte quelle, appunto, si può congelare per esempio il mutuo durante un certo numero di mesi, così anche per gli affitti, quindi sono state prese delle misure di, diciamo così, come si può dire, riduzione della criticità sulle persone, e credo anche a livello di imprese, però come vi dico purtroppo non sono particolarmente, non ho studiato l'argomento.
Vabbè, sei ripetente. Senti, invece non so se l'hai detto prima, scusami, o se non te se no, l'ho no. chiesto, cioè allora prospettive di chiusure, tipo quelle che per esempio penso che tu seguirai un po' le notizie dall'Italia, immagino, di chiusure anche locali, qui si parla di chiusure notturne, di limitazioni ai locali di intrattenimento, sì. Ci sono?
Questo già sta dentro questo decreto del 14 ottobre, quindi c'è un coprifuoco alle 9 se non mi sbaglio, Non si possono fare eventi familiari, battesimi, matrimoni eccetera eccetera con più di 50 persone, che per me ho pensato un'ottima occasione per risparmiare un po', scusate,
sì, con buona pace degli organizzatori di feste.
Esattamente, e quindi sì, tutta una serie di misure di come si dice, contenimento già sono in piedi. Appunto, noi siamo in uno stato di calamità, e vi dico anche che invece a livello di Unione Europea, perché io lavoro per l'Unione Europea, siamo ritornati alla fase 1, quindi era stato programmato, diciamo, una 1, 2, 3 per uscire come si dice, lentamente dallo stato di confinamento. Siamo tornati alla fase 1, quindi appunto nel mio ufficio lavoriamo un 30% in turni, no, lavorano tutti, però un 30% sì, può venire in ufficio, esattamente.
Senti, e invece che spiegazione si dà rispetto a questa che viene chiamata seconda ondata? Qui in Italia, per esempio, si parla dell'allentamento durante l'estate delle scuole, anche qualcuno dice che è dovuto alla riapertura delle scuole, all'afflusso sui mezzi pubblici, anche a dichiarazioni di qualche sconsiderato che diceva che il virus era morto clinicamente.
Sì. Guarda, di nuovo, non ti dico dati scientifici, più percezione. Anche qui nel nostro piccolo abbiamo avuto un po' i negazionisti, ma dubito che siano stati così influential. Secondo me quello che è un po' successo e che ho sentito dire è che quest'estate ovviamente si è voluto riaprire al turismo per una questione di sopravvivenza, e inevitabilmente immaginate che noi confiniamo solo con la Spagna. La Spagna era in una crisi gravissima, aveva seguito l'Italia sulla stessa ondata, e quindi diciamo che aprire le porte, poi siamo un paese attraente perché siamo più economici, abbiamo tanta costa eccetera eccetera, quindi potete immaginare che abbiamo importato un bel po' di casi. Le scuole, la mia idea è che per il momento le stanno abbastanza contenendo, non è esplosa, grattiamo
sì,
porta fortuna, non è esplosa quell'epidemia che si poteva pensare. Si parla di più dei mezzi pubblici, di quelle persone che non hanno neanche all'epoca del confinamento più serio e non hanno potuto interrompere di lavorare, perché sono nella catena alimentare, perché sono, e immaginate quelli che lavorano con le immondizie, con la manutenzione della rete dell'acqua. Queste persone non hanno mai potuto smettere di lavorare. Spesso sono anche persone magari che hanno condizioni, diciamo, economiche non avvantaggiatissime, e viaggiano nei mezzi pubblici, e è ovvio che c'è più il rischio di contagio.
Senti,
questo spiegherebbe anche, scusami, perché sì. Sta interessando fasce etarie, non so se etario esiste, forse no, in italiano non
di età,
esiste.
Di
età, esattamente, più giovani.
Sì.
All'inizio la malattia aveva colpito più gli anziani, poi si era detto che i bambini erano immuni. Adesso, vedendo una descrizione per età, si vede che ci sono anche bambini tra i 0 e i 9 anni, e che comunque le età più colpite sono tra i 30, 40, 50, quindi è la popolazione attiva, è quella che si muove,
certo,
quella che va a lavorare.
È così. E hai per caso qualche... Dunque, intanto ti volevo chiedere se ci sono i medici di famiglia, immagino, no? I pediatri,
sì,
di famiglia.
Sì.
C'è stata una mortalità fra questi di un certo rilievo? Qui in Italia sono qualche centinaio i medici che sono morti.
Ah, senti, dell'Italia l'ho saputo purtroppo anche perché ci sono stati, cioè i brividi, ci sono stati anche colleghi. Qui francamente, dunque, intanto noi non abbiamo il pediatra, abbiamo il medico di famiglia che si occupa di tutta la famiglia, inclusi i bambini, quindi se vuoi andare da un pediatra devi pagarlo privatamente.
Certo.
Che io abbia sentito, ci sono stati casi di infermieri, ma diciamo una particolare mortalità fra i medici non l'ho sentita, però come ripeto non ho fatto un'analisi approfondita.
Certo, vabbè,
su questo.
Comunque già, insomma, lo sapresti, diciamo, se fosse un dato rilevante, sicuramente.
Sì.
E vabbè, io credo che, insomma, la panoramica è sufficiente. Se hai qualche altra considerazione, ovviamente ti lascio la parola.
No, io vi ringrazio, è stato un piacere. Mi dispiace, avrei voluto essere un pochino più professionale e di background.
No,
effettivamente
direi...
sono un'epidemiologa, ma mi occupo di tossicodipendenze e quindi non mi sono preparata particolarmente sull'argomento. Una cosa che forse succede anche lì da voi è che diciamo che questa malattia ha fatto danni su per chi si è ammalato, ma ha un impatto sulla salute mentale di tutti.
Certo, questo è un altro argomento importante, perché per esempio qui da noi è tutto bloccato, come ti dicevo, per cui anche i piani terapeutici, i controlli, addirittura quelli oncologici già programmati prima del lockdown sono saltati e non si sa quando stanno riprendendo, quando riprenderanno, e quindi veramente siamo in una situazione drammatica da questo punto di vista, e quindi non lo so, insomma, che cosa succederà. Bene,
No, dicevo, nel mio lavoro è un lavoro abbastanza privilegiato, nel senso lavoriamo con dati, però osservo due cose. Uno è l'illusione del mondo virtuale, per cui se prima dovevamo viaggiare per andare a una riunione e quindi o andavi a una riunione o andavi all'altra, adesso che lavoriamo in linea vuoi partecipare a tre riunioni. L'altro giorno dicevo, stavo con un profilo in una e con un profilo nell'altra, e questo diciamo che aumenta un po' il livello di stress delle persone.
Sì,
in
poi...
più
sì,
c'è una grande quantità di persone che conosco che ha avuto o ritorni di depressione o crisi ansiose, crisi di panico, perché magari hai qualcuno in famiglia che si è ammalato, cioè, quindi diciamo che c'è un danno, diciamo un epicentro dovuto alla malattia, ma poi ci sono tutti intorno danni collaterali dovuti a questa situazione che riducono di fatto il numero di persone attive e mettono il lavoro sulle spalle di quei pochi. L'altro giorno dicevo ridendo che ancora camminiamo, ma non so quanto tempo.
Sì, certo.
Quanto tempo
a questo
resiste.
Bisogna sommare anche, mi riferivo appunto a tutti i controlli su malattie croniche, appunto anche le malattie mentali sono lasciate completamente quando va bene a screening telefonici, ma poi di fatto queste persone hanno anche bisogno di una socialità, di tutta una serie di prestazioni, diciamo, in presenza. Quindi su questo, come giustamente sottolineavi, si sovrappone anche tutta una nuova forma di patologie psichiatriche che è comprensibile che adesso escono fuori e si aggravano, insomma. D'accordo.
Io vi ringrazio
e noi ringraziamo,
cerchiamo
tanto
di rimanere positivi.
Sì, guarda, semmai poi, insomma, se vai sul sito della radio vedrai quanto, insomma, in questi mesi abbiamo cercato di fare informazione in questo bailam veramente incredibile di tutto e il contrario di tutto, insomma, abbiamo cercato di tenere il timone, ecco. Quindi se ti vuoi fare
io
una
vado
passeggiata
volentieri. Diciamo una cosa, l'unica interpretazione positiva tra virgolette che mi viene di questa emergenza è che possa risvegliarci ai rischi immediati dell'ambiente, che ovviamente, insomma, lo sai, c'ho un figlio piccolissimo,
certo.
Sentire che stiamo ammazzando il nostro stesso pianeta è una cosa che mi mette un certo sconforto. Allora mi dico, forse l'epidemia è così tangibile, così vicina a tutti, che sarà impossibile negare, sarà impossibile chiudere gli occhi e magari si comincerà a lavorare per la salvaguardia.
Poi è nelle nostre mani, perché se non reagiamo non è che lo faranno chi ci comanda.
No, esattamente.
Benissimo, allora magari ci risentiamo più in là, quando, insomma, magari la situazione varierà in un modo o in un altro, soprattutto nel paese dove vivi, e noi anche ti ringraziamo tantissimo, sei stata veramente utile.
Un abbraccio forte, grazie mille.
Ciao. E questa era appunto questa corrispondenza accurata, direi, e anche, diciamo, umile in un certo senso, no? Però invece credo sia stata molto utile, soprattutto per un paese, cioè parlando di un paese appunto di cui non si parla. Si parlò ai tempi della crisi e successivi anni appunto di come il Portogallo era riuscito a risalire la china, diciamo, e adesso la situazione più o meno possiamo anche paragonarla all'Italia, se non proprio nei numeri, comunque con la crescita del contagio, che se guardiamo un grafico vediamo che colpì un picco al 10 aprile, poi una situazione più o meno di plateau, finché poi a ottobre, a metà ottobre risale velocemente. Allora adesso ci fermiamo un po' e decidiamo un attimo di che cosa parlare ora, se appunto ascoltarci questa intervista su Gianni Rodari e poi insomma comunque le trasmissioni di questa mattina continuano, quindi rimanete ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa. Potete ovviamente telefonare se volete, se dovete, appunto avete voglia di comunicare con noi il vostro pensiero, di discuterne con noi, 06 49 17 50.
Jacob Della Vega and Kingston, he's gonna meet.